Profit. La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 7 minuti, martedì 17 marzo, un buongiorno da Chiara Brilli in studio della redazione. Subito la linea all'AMMA. Daniele Grifoni quest'oggi per le previsioni, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti. In questo momento il Mediterraneo vede una bassa pressione sulle regioni meridionali italiane e questa richiama correnti più fresche dai quadranti orientali europei, anche sulla Toscana. Poi domani un ulteriore impulso di aria fredda proveniente dal nord Europa tenderà ad alimentare ulteriormente questa depressione, quindi domani avremo un peggioramento e un ulteriore rinforzo dei venti e un calo termico. Quindi per oggi pomeriggio e oggi anche in mattinata cielo generalmente poco nuvoloso, con qualche locale addensamento in Appennino e qualche velatura in transito. I venti saranno moderati dai quadranti orientali, mari poco mossi sotto costa, mossi al largo, temperature in calo ancora però abbastanza contenuto rispetto a ieri. Per domani aumentano le nubi soprattutto sulle zone interne, in particolare sulle zone appenniniche, specie nei versanti orientali, con possibilità di nevicate a quote intorno a 700-800 metri in mattinata e intorno a 900 metri nel corso del pomeriggio. Non si esclude nel pomeriggio qualche precipitazione anche sulle altre zone interne della regione, in particolare quelle centro meridionali, con quota neve sulla Miata intorno ai 1000-1200 metri.
Ecco, il cambiamento di domani, Grifoni, permarrà o è solamente una pausa all'interno della settimana?
Ma diciamo, come peggioramento in termini di nuvolosità sarà principalmente avvertito domani, mentre il calo termico tenderà a persistere poi anche nella giornata successiva. Almeno fino a venerdì avremo comunque venti sostenuti da quadranti orientali e quindi con temperature che tenderanno a mantenersi piuttosto basse per il periodo.
Grazie per il momento a Daniele Grifoni all'AMMA, che risentiremo domattina. Buona giornata, breve pausa e poi torniamo con le notizie.
Dal 19 al 21 marzo torna Magnetica, incontri di musica elettronica. 3 giorni di concerti, talk e workshop dedicati alla sperimentazione all'Auditorium Centro Rogers di Scandicci. Voce, algoritmi, audiovisione. Con alcuni tra i maggiori artisti e performer della scena contemporanea dall'Italia e dall'estero. Magnetica è un progetto di Tempo Reale. Programma su temporeale.it.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Il libro della vita, 12ª edizione dedicata a Sergio Staino, da un'idea di Raffaele Palumbo. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, Piazza della Resistenza di Scandicci, in diretta sulla pagina Facebook Il Libro della Vita, 10 appuntamenti dove ospiti autorevoli raccontano il loro libro della vita. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 22 marzo alle 11 Giovanni Cocconi parla de La banalità del male di Hannah Arendt.
Alia risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Nuova puntata mercoledì 18 marzo alle 9 in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Scrivici a aliarisponde@controradio.it.
Controradio.
Leon!
8 e 12 minuti, iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi. Lo facciamo partendo dal Corriere Fiorentino. UNESCO, divieti in vigore per 5 anni. Tra le novità, lo stop alle cooking class, ma nell'ex Coin ne aprirà una maxi con tanto di ristorante. La giunta approva il regolamento, dovrà votarlo adesso il Consiglio. Nel centro di Firenze no agli ATM, nei negozi e altre vie blindate. La foto notizia la ritroviamo anche sulla Nazione di oggi, la mossa dell'UNESCO, cubo nero, comitato di pilotaggio per cercare soluzioni, chieste nuove verifiche, non si esclude una revisione del colore per quanto riguarda il fronte urbanistico che ha a che fare con la struttura nata sulle fondamenta dell'ex teatro comunale di Firenze. Ma torniamo al Corriere per l'omicidio stradale che compie 10 anni, c'è tanto da fare. Stefano Guarnieri ha presentato il suo libro a 10 anni dalla legge sull'omicidio stradale, un libro che ricostruisce attraverso testimonianze, analisi e date il lungo e complesso percorso che ha portato alla legge, alla presentazione tra gli altri lo stesso Guarnieri, padre di Lorenzo, il 17enne investito e ucciso alle Cascine nel giugno 2010, e la sindaca di Firenze Sara Funaro. Sentiamo.
Innanzitutto è bello ricordare anche il percorso che ci ha portato alla legge, siamo qui anche per quello, perché è stata una legge che ha avuto forte componente iniziativa popolare, il fatto che abbiamo raccolto 85.000 firme in tutta Italia e poi ovviamente l'aiuto di Renzi che diventò Presidente del Consiglio, però non ci credevamo all'inizio e quindi insomma il fatto di poter raggiungere questa meta importante ci ha insegnato molto e abbiamo imparato tanto. Da lì poi sono passati 10 anni e come tutte le cose alcune ha funzionato, nel senso siamo nella direzione giusta, nel senso di dare maggiore dignità alle vittime e dare anche a loro maggiore giustizia. Le indagini su questi tipi di crimini stradali avvengono in maniera anche molto più accurata rispetto a prima e quindi questo permette anche di lavorare poi successivamente su stabilirne le cause e la prevenzione. È chiaro, come tutte le cose ci vogliono dei cambiamenti e crediamo che come tutte le situazioni di legge debbano evolvere, quindi ci vuole una maggiore severità nei confronti dell'eccesso di velocità che non è considerato al momento una cosa grave, occorre maggiore severità sull'uso dello smartphone all'interno delle auto. E la sicurezza stradale è il tema più importante che abbiamo di sicurezza urbana, cioè noi spesso ce ne dimentichiamo, ma in realtà è la prima causa di morte per i giovani, più di 3.000 morti, 17.000 invalidi.
Noi come amministrazione comunale abbiamo lavorato e stiamo lavorando tantissimo con tanti progetti, sia progetti sulle strade, sia progetti all'educazione stradale, sia progetti di sensibilizzazione. E vi do alcuni dati che sono i dati degli ultimi anni, c'è stato un calo direi abbastanza importante tra il 2023 e il 2025, gli incidenti stradali sono passati da circa 3.600 a 3.000, per cui con una riduzione di 600 incidenti, e gli incidenti mortali sono passati da 15 a 8, per cui dimezzati. Questo basta? No, non basta, perché noi dobbiamo arrivare a 0 incidenti mortali e questo deve essere l'obiettivo.
Incidenti, 600 in meno in 2 anni, via Pistoiese la zona più a rischio, l'apertura di Repubblica, i numeri in città tra il 2023 e il 2025 quasi dimezzati, gli scontri mortali come sentivamo anche dalla sindaca Funaro che dice e ribadisce obiettivo zero vittime, nel 2016 la legge sull'omicidio stradale, il bilancio. Un richiamo poi a femminicidio a Rufina, 2 sit-in per Eleonora Guidi si terranno, il primo appuntamento sabato 21 marzo alle 16 in piazza Santissima Annunziata, al secondo mercoledì 25 marzo alle 9 sotto il Tribunale di Firenze in occasione dell'udienza. Torneremo a parlarne venerdì, a presentarli con non una di meno che ha promosso le due iniziative. Andiamo sulla Nazione, richiamo di taglio alto, riguarda la nuova udienza per l'omicidio di Mati, il 17enne ucciso a Campi Bisenzio, il racconto del testimone, la rissa, le urla, l'inseguimento, l'ho visto morire dopo la disco. E nelle pagine interne della Nazione invece si parla di clima, Toscana 2050, quasi nei tropici, i giorni oltre i 35 gradi raddoppieranno, il 2025 è stato il quarto anno più caldo dal 1955, questo quanto si legge nel rapporto annuale sul clima dell'AMMA, ed è stato caratterizzato anche da precipitazioni sopra la media, più 20%. Tutto sta cambiando, ribadisce il direttore dell'AMMA Bernardo Gozzini, intervistato da Domenico Guarino.
Allora, il numero è che il 2025 è il quarto, quindi è in linea, anche se forse un rallentamento piccolino rispetto agli ultimi tre l'ha avuto, però diciamo sono tutti e quattro anni che hanno una caratteristica, hanno una temperatura media annuale superiore ai 16 gradi, cosa che non era successa mai in passato. Quindi hanno uno scarto il 2025 superiore al grado per quanto riguarda il clima calcolato sul 91-2020, quindi su un trentennio che tiene in considerazione del cambiamento climatico, che sale addirittura superiore ai 2 gradi rispetto al 61-90, quindi un trentennio dove il cambiamento climatico ancora non c'è. Quindi, e poi diciamo c'è un aumento considerevole di quelli che sono il numero dei giorni con temperature sopra 35 gradi, che sta aumentando sempre di più, appunto con un andamento abbastanza lineare. La caratteristica del 2025 è stato un anno piovoso, quindi c'è stato un 20% in più della pioggia che normalmente cade sul nostro territorio, e soprattutto al nord abbiamo avuto quasi superiore al 40% della pioggia che normalmente cade, con delle punte come Massa dove abbiamo avuto 2116 mm di pioggia in un anno. Normalmente a Massa piove meno di 1000 mm, 905, 910 circa, appunto. Poi l'altro elemento forse da sottolineare è il mare. Il mare è caldo, è stato caldo nel semestre gennaio-giugno 2025, abbiamo fatto dei record a livello del Mediterraneo, con un Mediterraneo che aveva diciamo quasi il 60% della sua superficie, ha fatto registrare valori record.
Preference for the habitual voyeur of what is known as a morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's fruit, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that cut Lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise.
Alle 8 e 20 minuti leggiamo dalle pagine interne del Tirreno. Bundu va a Cuba con la flottiglia e diventa un caso. C'è chi prepara la traversata verso Cuba e chi resta ormeggiato nella rada della polemica cittadina. Antonella Bundu annuncia la partenza con due parole su Facebook: getting ready, e in poche ore la politica fiorentina si divide tra spirito solidale e prudenza istituzionale. L'ex consigliera comunale, già candidata di Toscana Rossa alla regione, salirà sulla Nuestra America flottiglia, spedizione internazionale diretta verso l'isola con medicinali e aiuti. Sinistra Progetto Comune, nella persona del capogruppo in Palazzo Vecchio, ribadisce, va ringraziata per gli aiuti che porta. La polemica riguarda Fratelli d'Italia, che parla di forzare il blocco USA, pericoloso, rinunci. Ma noi vogliamo tornare su un aggiornamento riguardante le famiglie rifugiate da Gaza a Firenze, dunque sul nostro territorio. Lo vogliamo fare con Giacomo dell'Associazione Amicizia Italo-Palestinese. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, nei prossimi giorni le famiglie Gazawi festeggeranno la fine del mese di Ramadan, un'occasione preziosa e importante per i piccoli, per i minori anche, che vedono in tutto questo, come da tradizione, no? Un'occasione anche di festa, però purtroppo sullo scenario internazionale non si vedono ancora segnali di speranza riguardo la situazione a Gaza. Sul nostro territorio qual è la fotografia dell'accoglienza in questo momento?
Beh, abbiamo una comunità che cresce sempre di più, ormai noi seguiamo qualcosa come 160 persone, ci sono 90 bambini, sono venuti tutti attraverso evacuazioni per motivi medici, molti sono stati feriti nei bombardamenti oppure avevano delle malattie croniche che non potevano più essere seguite a Gaza, e poi alcuni bambini sono arrivati attraverso ricongiungimenti familiari, quindi è proprio una comunità che sta crescendo. Gli ultimi arrivati sono tre neonati, ci sono già tre piccoli Gazawi che sono nati qui a Firenze all'ospedale di Careggi, due bambine, la piccola Rokaya e Alma, e Aslan, un maschietto. Quindi negli ultimi mesi le famiglie continuano a crescere, è una, diciamo, questa cosa ci dà una lezione anche di speranza, no? Di vita, perché sono tutte famiglie che sono state provate in modo terribile, hanno delle storie veramente insostenibili, però continuano a guardare al futuro, a guardare con speranza al futuro, anche se, ecco, come dicevi, la speranza di poter tornare a Gaza, tutti loro vorrebbero tornare a Gaza, ma in questo momento è impensabile tornare, la situazione a Gaza sta continuando a peggiorare e è calata anche l'attenzione, no, internazionale con tutto quello che sta succedendo.
Certo.
Adesso il valico di Rafah era stato riaperto per un breve periodo, erano ricominciate un po' di evacuazioni, anche le evacuazioni mediche, adesso è tutto bloccato, Israele ha di nuovo bloccato tutti gli accessi. I parenti delle famiglie che abbiamo qui ci dicono che la situazione sta diventando di nuovo insostenibile anche da un punto di vista della vita quotidiana, i prezzi sono schizzati di nuovo alle stelle perché non entrano più aiuti umanitari, quindi la situazione è questa.
E naturalmente genera anche qui ulteriore apprensione in un contesto di accoglienza, che quali emergenze sta dimostrando, quali necessità, come poter supportare appunto questo percorso che a carico, lo ricordiamo, dei vari progetti CAS e SAI, ma prosegue con risorse comunque limitate.
Sì, esatto. Loro, essendo rifugiati, hanno diritto appunto all'accoglienza, quindi ci sono i centri di prima accoglienza, i CAS, e poi dovrebbero essere integrati nei SAI che dovrebbero accompagnarli nell'integrazione. Questo sta succedendo, ma a piccoli passi, perché evidentemente il sistema è saturo. C'è stata a parole una grande disponibilità da parte delle istituzioni, noi abbiamo delle foto di questi bambini con tutte le istituzioni a partire dalla Presidente del Consiglio in giù, no? Però vediamo che le risorse che servirebbero soprattutto per i SAI scarseggiano, per cui molte persone in queste strutture che sono adatte alla prima accoglienza ma non sono adatte all'ospitare delle famiglie, no? In un CAS tipicamente non si può neanche cucinare, non ci possono essere coltelli e bicchieri di vetro, per darvi un'idea. Quindi delle famiglie, pensate, delle donne che magari hanno appena partorito, si trovano ancora in una situazione molto precaria. Sono anche tutte famiglie che hanno subito traumi psicologici terribili. Questi bambini spesso, oltre a essere feriti a volte gravemente, hanno visto nei bombardamenti che li hanno feriti, hanno visto morire i propri genitori, i propri fratelli, cioè situazioni veramente, veramente terribili. Quindi quello che cerchiamo di fare, oltre appunto a cercare di fare un po' di pressione sulle istituzioni per cercare di accelerare il processo di accoglienza, è quello di stare vicino. Da un punto di vista umano ci sono tanti volontari che si sono presi un po' a cuore queste famiglie, che organizzano momenti anche così. Appunto, per esempio, in questo periodo ci sono, no, le rotture del digiuno, gli iftar nel mese di Ramadan, che sono dei momenti in cui le famiglie si incontrano, dei momenti di socialità, di giochi per i bambini. E poi naturalmente c'è un sostegno economico che noi continuiamo a dare. La nostra associazione sin dall'inizio ha creato un fondo di solidarietà, e dobbiamo dire che tante persone, veramente tantissime persone, hanno contribuito, stanno contribuendo. Adesso naturalmente l'attenzione un po' cala e cerchiamo di mantenere questo sostegno nel lungo periodo.
Proprio per questo ci siamo aggiornati con Giacomo dell'Associazione Amicizia Italo-Palestinese, per cercare di mantenere una continuità anche nell'attenzione, dunque nel sostegno fondamentale per una normalità che non potrà essere raggiunta, ma che queste famiglie hanno diritto in termini di strumenti, no? Di situazioni quantomeno pratiche di poter vivere. Grazie a Giacomo per essere stato con noi.
Grazie a voi. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Just knew too much. Does that matter?
8 e 28 minuti, ci avviciniamo al GR di Popolare Network, lo facciamo con una notizia che arriva dalla Nigeria: almeno 23 morti e 108 feriti, è questo il bilancio di una serie di attentati kamikaze che si sarebbero registrati a Maiduguri nel nord-est della Nigeria, esplosioni in un mercato all'ingresso dell'ospedale universitario e vicino ad un cantiere, questo quanto riferito dalla polizia. Aggiornamenti naturalmente nel GR di Popolare Network, noi ci risentiamo alle 8:40 nell'ambito della nostra newsline. Ci vediamo anche sui nostri canali cross mediali, su Controradio TV con Raffaele Palumbo per parlare di acqua, multiutility e ripubblicizzazione. Rimanete con noi.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. La guerra in Medio Oriente. In Iran i guardiani della rivoluzione hanno detto di aver arrestato 10 spie straniere nel nord-est del paese. Nel comunicato citato dai media statali non viene specificata la nazionalità delle persone arrestate. Questa mattina ci sono stati ancora attacchi su più fronti. Israele ha colpito Teheran e Beirut. Ad Abu Dhabi una persona è morta. In Arabia Saudita intercettati ancora droni e missili. La notte scorsa l'Iran aveva colpito per la seconda volta dall'inizio del conflitto l'ambasciata americana a Baghdad, in Iraq. Trump intanto ha confermato di voler rinviare, a causa della guerra, il summit di fine mese con Xi Jinping a Pechino.
A Kabul, in Afghanistan, decine di cadaveri sono stati recuperati dalla struttura sanitaria colpita ieri sera da un bombardamento. I Taliban hanno detto che si è trattato di un raid pakistano e che le vittime sono almeno 400, 250 i feriti. L'edificio colpito ospitava un centro di riabilitazione per tossicodipendenti. La guerra tra Afghanistan e Pakistan è ripresa il mese scorso. Islamabad ha negato di aver attaccato obiettivi civili.
In Nigeria le autorità dicono che almeno 23 persone sono morte in tre possibili attacchi suicidi nella zona di Maiduguri, nel nord-est. Le esplosioni sarebbero avvenute in due mercati e all'ingresso di un ospedale. Al momento nessun gruppo ha rivendicato la strage.
Il Ministero della Difesa russo ha annunciato che nella notte sono stati abbattuti circa 200 droni ucraini lanciati contro il paese, di cui 40 sarebbero stati diretti a Mosca. Secondo il governo locale di Belgorod, regione che confina con l'Ucraina, un civile sarebbe stato ucciso da uno dei droni.
Il presidente della Campania, Roberto Fico, ha annunciato i risultati di un accertamento sull'ospedale Monaldi di Napoli, dove nelle scorse settimane è morto un bambino a cui era stato trapiantato un cuore danneggiato. Fico ha parlato di quadro estremamente preoccupante, ha detto che i trapianti di cuore pediatrici, già sospesi dalla dirigenza dell'azienda sanitaria, non riprenderanno finché non sarà stata presa una serie di misure, dall'attivazione di un blocco operatorio dedicato esclusivamente a questo tipo di interventi alla selezione di cardiochirurghi con documentata esperienza pediatrica.
Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale una rappresentanza della polizia penitenziaria e ha parlato dei problemi legati alle carceri. Ce ne sono tanti, il primo è la piaga dei suicidi che non si attenua, ciascuno di questi casi è una sconfitta dello Stato. Queste le parole di Mattarella, che ha parlato anche del sovraffollamento, della mancanza di personale nei penitenziari e dell'obbligo costituzionale di puntare al reinserimento, al recupero delle persone detenute. Ringraziamo il presidente per essere tornato ad accendere una luce sul tema dei suicidi in carcere, ha commentato l'associazione Antigone.
La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A15 possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 85-300 tra Aulla e Pontremoli in direzione Parma. Spostandoci sulla FIPL in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, 2 chilometri di coda per lavori tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno in direzione mare, code in uscita a San Miniato provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Raccontiamo Firenze insieme. Si è concluso il laboratorio Cinema e Narrazione, Storie di Vita e Comunità, progetto di GLU APS, ideato e coordinato da Giulia Biagi con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Un percorso partecipato dove cittadini di età e culture diverse raccontano storie vere attraverso il linguaggio del cinema. Da questo lavoro è nato un documentario realizzato insieme ai partecipanti, che diventano coautori delle storie raccontate. Ti aspettiamo il 22 marzo alle 14:45 al Cinema Astra di Firenze per la proiezione finale.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghar, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza un'esperienza da vivere. Dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Tornano i martedì del VSE in Sala Ferri. La musica può cambiarci la vita. Martedì 17 marzo alle 17.30 Claudio Giunta presenta Il Pop e la Felicità. Info vse.it.
Il 22 e il 23 marzo noi votiamo no a una riforma che non migliora la giustizia per i cittadini e non rende più veloci i processi, ma indebolisce l'indipendenza dei giudici, che tutela tutti i cittadini, specie chi non ha il potere o i soldi per cavarsela comunque. La giustizia non è perfetta, ma non migliora con i giudici sotto il controllo del governo. Sono Elly Schlein e voto no per difendere la Costituzione.
Messaggio elettorale pagamento. Committente responsabile Michele Fina.
Contro Radio.
La newsline di Contro Radio. L'informazione prima di tutto.
Controradio.
Controradio. Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8.40, buongiorno, bentrovati. Questa mattina parliamo della multi-utility a capitale interamente pubblico Plurives, che porta la propria partecipazione in Publiacqua a circa il 98%, consolidando la guida della società che ha in carico la gestione del Medio Valdarno, dunque le province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo. Perché? Perché il Tribunale Civile di Firenze, con una sentenza pubblicata pochi giorni fa, il 10 marzo, ha definito il contenzioso promosso da Acque Blu Fiorentine, il socio privato, la società veicolo controllata dalla partecipata Acea, titolare del 40% di Publiacqua, rigettandone le domande. La sentenza ha accertato l'avvenuto trasferimento ad Area Servizi Ambientali, oggi Plures, della partecipazione detenuta da Acque Blu Fiorentine e ha condannato il socio privato a porre in essere gli adempimenti esecutivi necessari al perfezionamento del trasferimento della partecipazione a favore di Plures, a fronte di un corrispettivo di circa 122 milioni di euro determinato nel corso del processo. Tutto questo ha un suono molto tecnico, proveremo a tradurlo, a spiegarlo, a discuterlo insieme a voi e insieme al presidente di Plures, Lorenzo Perra, che è venuto a trovarci nei nostri studi. Presidente, buongiorno a lei, grazie e bentrovato.
Buongiorno.
Potete seguirci anche in video sui nostri social. La spieghiamo in italiano questa cosa che ho detto?
Sì, allora, un giudice del Tribunale Civile di Firenze ha detto che dal 2021 sostanzialmente Plures, che allora in realtà manco c'era, Acqua Toscana era il soggetto che c'era allora, è proprietario non soltanto del circa il 60%, poco meno, delle aziende che allora aveva, ma del 97%, 98%. Cosa accadde allora? Allora accadde che Acqua Toscana, che era una società interamente pubblica dei comuni, che deteneva appunto le azioni di Publiacqua per conto dei comuni, aveva proposto ad ABF, che è il veicolo del partner privato, che è Acea, che tutti credo abbiano imparato a conoscere nel corso degli anni, una modifica statutaria di Publiacqua, una modifica che consentisse di fare quello che allora i soci avevano in testa di fare, cioè di fare una società interamente pubblica che fosse che agisse non soltanto nella gestione del servizio idrico, ma anche nei rifiuti, nell'energia, eccetera. Cioè era la premessa alla costituzione della multi-utility. Allora appunto furono fatte queste proposte, furono rigettate sostanzialmente, e questo attivò una opzione, una possibilità che era prevista in uno dei documenti, diciamo, allegati al governo di Publiacco, cioè il patto parasociale, che consentiva alla parte pubblica di acquistare, anzi tecnicamente di riacquistare, la proprietà che nel passato era stata ceduta ai privati. I privati si opposero dopo 5 anni un giudice a Firenze ha detto che in realtà quelle ragioni c'erano e che quindi la proprietà è da allora, tant'è che il giudice dice: non soltanto eseguite la sentenza, ma chi ha indebitamente incassato qualcosa lo restituisca. Quindi c'è anche una partita di restituzione dei dividendi. Ovviamente
8 milioni
di euro. La sentenza è, si dice, immediatamente esecutiva. È probabile, visto che lo hanno dichiarato, che la parte privata possa fare appello e invocare la sospensiva degli effetti della sentenza, ma lo vedremo nei prossimi giorni. Oggi noi ci dobbiamo preoccupare di versare i 122 milioni di euro.
Ci arriviamo subito. È sconcertante vedere che questa cosa arriva dopo 5 anni in cui è cambiato il mondo, è nata la multiutility, è cambiato tutto quello che poteva cambiare. Verrebbe una battuta sul referendum, ma non la facciamo perché siamo in par condicio naturalmente, però voi ripartite da questo, insomma, dopo una cosa che arriva in un momento, tra l'altro siamo anche a un primo grado di giudizio appellabile in qualche modo, no? C'è questa preoccupazione?
Beh, ci vuole molta costanza, dedizione e attenzione, ed è stato prestato tutto questo nel corso degli anni. Devo dire che il Tribunale di Firenze ha agito nei tempi, come dire, canonici e previsti, quindi non ci sono stati da questo punto di vista ritardi, però in questi cinque anni sono cambiate tante cose, sono cambiate tutte le amministrazioni comunali, ci sono nuovi sindaci, è cambiato appunto anche in qualche maniera la politica di contorno al sostegno delle varie maggioranze. I promotori dell'iniziativa della multi-utility, che si costituì 2 anni dopo quel 2021, cioè nel 2023, non ci sono più. Cioè Dario Nardella, Matteo Biffoni non ci sono più come nel ruolo che ricoprivano allora, Brenda Barnini, lo stesso Alessandro Tomasi hanno tutti cambiato mestiere, e quindi in qualche modo evidentemente oggi commentiamo un'iniziativa di allora e i commenti naturalmente sono calati nell'oggi. Chi ha avuto la fortuna o la sfortuna di assistere a tutto questo in realtà vede un'evoluzione, anche un cambio in qualche maniera di rotta che nel corso del tempo inevitabilmente ci può essere stato e c'è stato, però io ritengo che sia il completamento quantomeno di una fase, un buon punto, diciamo, di una cosa che in Toscana non c'era mai stata, perché, ripeto, il motivo scatenante questo litigio era che una parte della Toscana voleva gestire le cose che già, di cui già era proprietaria, mettendole insieme e gestendola con la testa qua e non delegando più la gestione ad altri.
Questo è un passaggio interessante, perché le farò una domanda a questo proposito, però in sostanza noi stiamo parlando del fatto che il gestore, diciamo così, dell'acqua, anche dando seguito al famoso referendum sull'acqua, adesso è, dopo questa sentenza, interamente pubblico. Questo è il succo di quello che ci stiamo dicendo. Per farlo però c'è un passaggio che ha a che fare con i 122 milioni di euro con cui appunto si riacquistano le quote del socio privato. Le pagheremo noi?
Sì, le pagheremo noi, ma qui siamo in un settore particolare, si chiamano settori regolati, quindi tutto quello che si fa, in particolare gli investimenti che si realizzano nel corso del tempo, vengono ripagati attraverso la tariffa, quindi attraverso quello che si paga nella bolletta, nel consumo dell'acqua di tutti i giorni. Gli investimenti non sono investimenti immobiliari, certo, in luoghi ameni, sono la costruzione degli acquedotti, dei depuratori, delle fognature, Quei 122 milioni è il calcolo al 2021 di quanto fossero gli investimenti realizzati, si chiamano, e tecnicamente non ancora ammortizzati, cioè non ancora ripagati. Quindi c'era stato l'esborso finanziario e la realizzazione degli investimenti, i cui effetti poi si produrranno nel corso degli anni successivi. Quindi il finanziamento dei 122 milioni è un po' come andare in banca e prendersi un mutuo di una casa, però a differenza di una casa qui si compra qualcosa che produce degli effetti economici che nel corso del tempo ripagano quei 122 milioni. Quindi non è un investimento a fondo perduto, ma è un investimento i cui fondi appunto vengono nel corso del tempo ripagati. La stessa cosa sarebbe intervenuta, ma con 40 milioni di euro in più, e qui c'è un tecnicismo che la mattina, come dire, è un po' ostico, se questo subentro fosse intervenuto l'anno prossimo, quando cioè finisce la concessione di Publiacqua. Quindi c'è un guadagno per i cittadini toscani significativo, e questo è un elemento importante che secondo me andrà valorizzato nel racconto dei prossimi giorni.
Ma il cittadino che dice questi 122 milioni dobbiamo chiedere un mutuo in banca, quella stessa banca, come dire, che ha una visione speculativa, per cui siamo stati lontani dalla borsa per poi finire comunque a chiedere soldi a persone che quello fanno di mestiere, diciamo, e sono soldi che noi restituiamo al socio privato quando potevamo invece rifare le tubature, le cose, eccetera, potevano esserci degli investimenti. La domanda che io le faccio è: questa operazione è un'operazione di natura politico-ideologica o, e chiedo al tecnico in qualche modo, è un'operazione con una visione per il futuro di questo servizio?
No, è una visione. L'alternativa non c'era, cioè, o meglio, l'alternativa sarebbe stata peggiore, nel senso che l'alternativa di costruire da noi gli acquedotti passa comunque per la fine della concessione che precede, e passa comunque per una restituzione di quello che è stato investito e non ancora ammortizzato. La visione che c'è è un mix di elementi politici e elementi industriali. Cioè, i toscani a un certo punto hanno maturato l'idea che non ci fosse più la necessità di dover delegare ad altri la gestione dei servizi pubblici. C'è stata un'assunzione di non tanto di responsabilità quanto della consapevolezza del fatto che le società, che la capacità gestionale locale era talmente maturata che questa cosa poteva essere fatta in autonomia. Probabilmente io non c'ero, 25 anni fa, quando le cose nacquero, c'era stata una visione diversa, cioè probabilmente le gestioni locali, ad esempio il Comune di Firenze gestiva direttamente l'acquedotto di Firenze, non c'era quella capacità che la legge allora imponeva. Peraltro io ricordo che 25 anni fa, qui siamo in questo momento, raccontiamo le cose dalla riva sinistra dell'Arno, manco c'era la depurazione, cioè noi qui scaricavamo, io sto poco lontano da qua, scaricavamo beatamente in Arno, e tutto questo ha avuto un investimento di oltre un miliardo, di quasi un miliardo e mezzo di euro per Publiacqua, è stato il frutto di una capacità industriale. Quindi oggi i toscani dicono: ma noi siamo in grado di gestirla da solo, l'energia, il servizio idrico, i rifiuti, facciamolo, e facciamo se con un modello che tanti altri, pressoché tutti in Italia, in Europa, nel mondo, sperimentano, cioè mettendo insieme la gestione dei servizi, perché questi servizi hanno tanti punti in comune gestirli separatamente non è una convenienza economica per il medesimo proprietario e per gli utenti che vengono serviti. Noi abbiamo sportelli, abbiamo call center, abbiamo ingegnerie che gestiscono la complessa infrastruttura, abbiamo la gestione della finanza. La finanza, per quanto poco amata, nessuno ama dover pagare la rata del mutuo, però è necessaria quando c'è da fare tanti investimenti, perché bisogna anticipare i soldi rispetto a un effetto che in questo caso ha una durata pluriennale, generalmente trentennale, cinquantennale, quindi molto lunga. Quindi c'è bisogno di un tiraggio di risorse, che ha bisogno di appoggiarsi su chi i soldi ce li può prestare.
Però in questa visione progressiva, dove siamo partiti, come dire, da situazioni dove i comuni arrancando senza particolari competenze al proprio interno, gestivano tutto. Poi c'è stata la necessità e un po' anche l'ubriacatura del privato. Ora siamo in una fase del tutto nuova. In una visione futura può esserci un passaggio ulteriore, perché io immagino che voi il problema di una visione futura ve lo poniate tutti i giorni, ovviamente, dove ci sono dentro anche io come privato cittadino, io penso al modello cooperativo in qualche modo, dove si fa un passo in più, dove il cittadino è partecipe. È un passaggio, stiamo parlando di un futuro troppo distante, una cosa che può rientrare, la vostra visione è diversa, ci racconti di questo?
No, allora, sì, noi pensiamo al futuro costantemente, perché appunto le cose davanti sono molto, molto maggiori di quelle che dobbiamo affrontare ogni giorno. Allora, questa idea di tenere insieme le cose è un'idea, non è una, come dire, un'intuizione visionaria, in realtà quello che hanno fatto tutti negli ultimi anni. L'idea di poter gestire questi servizi offrendo, ingaggiando attivamente gli utenti, clienti, cittadini, imprese locali, è l'idea che noi abbiamo. Il modello cooperativo è un modello che in Toscana ha funzionato in maniera eccezionale. Nel settore della grande distribuzione è un la Toscana si caratterizza per avere Coop Firenze e non solo, ma insomma quello, senza fare troppa pubblicità, è un esempio di riferimento importante a cui noi abbiamo e stiamo guardando con interesse. Cioè l'idea che noi ad esempio vorremmo provare a condividere è proprio quella di ingaggiare i cittadini attraverso dei comportamenti virtuosi e quindi riconoscendo loro un ruolo, riconoscendo in qualche maniera dei diritti che poi si possono tradurre in diritti economici, ma anche in diritti di governance, e tutto questo appunto per far sì che questi servizi non siano percepiti come altro, perché questi servizi, perché non avrebbe senso che ci fosse una proprietà pubblica che fosse percepita come altra. La proprietà pubblica è per definizione tale, cioè nostra, di tutti. Quindi in questo nostro però c'è bisogno di una, di un riconoscimento di quello che è il ruolo dei cittadini, e in questo appunto il modello cooperativo è un esempio, ma ce ne sono altri che sono legate a modalità un po' più, se volete, più moderne anche di ingaggio, su cui stiamo lavorando e che nelle prossime settimane, mesi, ci piacerebbe se i soci, le autorità di regolazione che sono coinvolte in questo procedimento, lo vorremmo provare a mettere in campo.
Lei, io sarà un mio errore di valutazione, ma lei negli ultimi 3 minuti ha detto le cose interessantissime, perché riguardo il futuro, cioè non è abbiamo vinto la sentenza, siamo più forti, è molto di più quello che ci ha detto negli ultimi 3 minuti, o sono io che me la sto inventando?
No, è quello, ripeto,
uno
su
sguardo
cui...
sornione di
no,
Lorenzo Ferra che...
Alcune
cose, prossime settimane ne vedremo delle belle.
Alcune cose appunto sono subiudice, nel senso che c'è qualcuno che le sta valutando, che le sta considerando, e prima di poter dire lo facciamo c'è bisogno di una condivisione. Queste aziende, perché funzionino bene, c'è bisogno che in quanto aziende pubbliche, aziende del territorio, ci sia consapevolezza da parte dei proprietari, della politica, del management stesso, perché poi possano essere sentiti come necessarie e come componente favorevole per del territorio, anziché quelli che ti mandano la bolletta ogni 3 mesi.
Ci vuole un patto con le persone, con i cittadini, sociale ed economico, per renderli partecipi della trasformazione. Non, è una cosa, come dire, di sostanza.
È una scommessa non necessariamente che poi possa portarci a dire abbiamo ottenuto questo risultato. Però se voi ci pensate, io ho citato prima un'esperienza della grande distribuzione locale, per non ripetere il nome, è identitaria. Cioè chi va lì lo fa non soltanto perché
non c'è dubbio
il servizio è eccellente, ma perché è una cosa che viene appartenuta come, come locale, come loro, come, come nostra, e quindi per fare questo c'è bisogno di una capacità, di un savoir-faire, per utilizzare una parola francese, che è complessa, che ha bisogno di competenze, di tanta spiegazione nei confronti di tutti.
È stato particolarmente interessante ascoltarla, ci siamo attardati, volevo farla ascoltare, ma possiamo farlo tranquillamente andando su contrario.it, una parte dell'intervista con Emiliano Fossi, il segretario regionale del PD, che ieri era nei nostri studi e è intervenuto su questo tema. Non ce la facciamo perché non abbiamo più tempo, dicevamo è stato interessante ascoltarla rispetto alle cose che ci siamo detti, però questo breve segmento dell'intervista su questi temi, Emiliano Fossi conclude dicendo più politica e meno tecnici, che è una cosa che detta così sembra anche una cosa che normalmente non si può dire in televisione, alle radio, diciamo, perché alle volte si parla di passo indietro della politica. Questa operazione sconta un po' la mano della politica, il campo largo, i sindaci e le cose, eccetera?
Beh, certamente il cambio di quello che è stato il panorama, il contesto di riferimento ha modificato il percorso. Poi se c'è bisogno di meno politica, di meno tecnica, io non sono in grado di dare un giudizio. C'è bisogno di competenza, sia politica che tecnica, e c'è bisogno di una grande consapevolezza. C'è bisogno anche di tracciare una rotta che abbia una durata, perché si può cambiare rotta, non si può cambiare continuamente rotta, perché altrimenti rischiamo di rimanere fermi. Però mi sembra che la direzione che sia stata intrapresa sia una direzione solida, e aggiungo largamente condivisa, perché in questi giorni alla fine io ho visto tanti commenti favorevoli, devo dire bipartisan, poi qualcuno ha voluto, tanti hanno voluto fare dei distinguo, come tipico di questo contesto. Dovremmo anche in qualche maniera a volte forse limitarci a dire siamo contenti, se naturalmente è condivisa, e poiché è largamente condivisa, credo che si possa affermare che è stata una buona cosa per la Toscana.
Lorenzo Perra, noi ci risentiamo presto, secondo me, perché sì, ci sono situazioni in evoluzione, nulla è fermo in questo momento, questo è importante, perché niente intorno a noi è fermo, a partire dalle vicende planetarie. L'ultima notizia che compare sui nostri schermi dice che l'Iraq ha raggiunto un accordo con l'Iran per permettere il passaggio di alcune sue petroliere attraverso lo stretto di Hormuz, lo ha detto il ministro del petrolio iracheno ad Al Jazeera. Il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che lo stretto di Hormuz è aperto ma chiuso ai nostri nemici, quindi c'è un'apertura, come dire, selettiva da questo punto di vista, che però complica ancora di più le cose per alcuni versi. Lorenzo Perra, nelle prossime settimane magari racconteremo altre novità di come cresce, di come si sviluppa, di come evolve questa vicenda da cui siamo partiti quest'oggi, che ha a che fare con l'intera ripubblicizzazione del servizio idrico. Il presidente di Plures nei nostri studi questa mattina, Lorenzo Perra, grazie ancora.
Grazie a voi.
Grazie a voi per averci seguito. Sono le 9 in punto, torna Chiara Brilli tra poco con l'opera del Duomo. Restate con noi.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Messaggio referendario a pagamento del Comitato Società Civile per il No nel referendum costituzionale. Committente responsabile Giuseppe Gesmundo.
La legge Meloni Nordio è pericolosa perché riduce l'indipendenza della magistratura e indebolisce i controlli sul potere. Per difendere una giustizia imparziale, al referendum del 22 e 23 marzo vota no.
Messaggio referendario a pagamento del Comitato Società Civile per il No nel referendum costituzionale. Committente responsabile Giuseppe Gesmundo.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 e in replica la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Controradio.
ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 9:05, siamo sempre in Newsline, nel nostro acquario, ma anche su Controradio TV, dunque anche sui nostri canali cross-mediali. Come anticipato, in studio con noi Luca Bagnoli, presidente dell'Opera di Santa Maria del Fiore. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Bagnoli, vogliamo fare una riflessione, anche un dialogo con lei sull'impegno dell'Opera del Duomo, a partire naturalmente dai giorni importanti che stanno vedendo l'avvio della cosiddetta cura del campanile. Cosa sta avvenendo per quanto riguarda il restauro del capolavoro di Giotto? Dal 9 marzo, se non sbaglio, insomma, sono partiti gli allestimenti.
Certo, ma intanto grazie per questo invito. Vorrei dirle una cosa fuori contesto, grazie particolare che io sono dei soci del club,
socio contro Radio Club,
il vostro ascoltatore,
quindi insomma, prima quindi ascoltatore, poi socio e poi sì, presidente dell'Opera di Santa Maria.
Sì, senz'altro in questo ordine, sì.
E questo ci fa piacere, e quindi lei ci ascolta e segue la sì, nostra quotidianità anche di informazione, e in questa quotidianità abbiamo voluto e vogliamo raccontare quello che l'Opera del Duomo farà nei prossimi mesi e non solo, per quanto riguarda appunto la restituzione di un restauro importante, necessario.
Certo, ma grazie per l'invito, dicevo prima, perché l'Opera del Duomo, tutti i fiorentini conoscono l'opera, hanno presente, no, il monumento, il complesso monumentale, pochissimi sanno chi siamo come ente, come istituzione. In questo, insomma, l'occasione di raccontarci un po' ce l'ha dato proprio l'avvio di questo restauro, il primo direi completo da oltre 100 anni, che riguarda l'intero monumento, il campanile di Giotto, e soprattutto è stato nostro interesse, insomma, raccontarlo questo restauro, ma tanto per un motivo d'impatto, perché alla fine
sono 4 anni di lavoro
e comunque un cantiere che insiste sulla piazza del Duomo, quindi visibile direi sia ai fiorentini ma al mondo intero, no? Quindi l'esigenza di raccontarlo, primis perché c'è effettivamente bisogno di intervenire sul monumento, sai, il marmo è un materiale, insomma, molto delicato, quindi soprattutto le superfici esterne in questo momento vanno salvaguardate, mantenute, che poi un po' è la ragione d'essere dell'opera, no? Quella della conservazione dei monumenti. Poi ci tenevamo a raccontarlo questo anche perché abbiamo individuato un modo di svolgerlo, di realizzarlo questo cantiere che soltanto di installazione del cantiere chiede 4 mesi, quindi insomma non per la partenza dei lavori, per costruire, per partire col cantiere, insomma, abbiamo bisogno di 4 mesi, perché è un cantiere, ma fatemelo dire così, avveniristico, che comunque prevede la copertura e i lavori del monumento, della torre, attraverso dei passaggi successivi.
Quindi cosa vedranno i cittadini e i turisti che arriveranno in Piazza Duomo in questi mesi di apertura di stagione anche turistica, giusto appunto?
Certo, ma vedranno intanto un cantiere parte dall'alto, dalla vetta, e chi via via si sposterà a lavori terminati verso il basso, quindi vedranno un campanile diviso in più parti, una parte restaurata, una parte in fase di restauro. Stiamo valutando un pochino quali immagini riprodurre su questa parte e una parte invece in attesa di restauro. Tutto rimarrà fruibile per i visitatori, in quanto le finestre rimarranno libere e comunque si potrà liberamente accedere al monumento. Quindi, a nostro avviso, questo cantiere, oltre a salvaguardare il monumento, dà anche un quid plus alla piazza stessa, insomma.
Cosa comprende questo piano di restauro come immobili, come strutture?
Beh, ora, in quanto opera del Duomo, noi in realtà i restauri sono continui, non è che partiamo con un periodo oppure ci fermiamo, no? Intorno al complesso monumentale i restauri ci sono sempre, giriamo intorno alla cattedrale, per capirci. In questo momento abbiamo deliberato un piano piuttosto importante che include, io direi, più interventi. Accanto a quello del campanile, noi abbiamo già da un po' di tempo acquistato un immobile adiacente all'attuale museo, un immobile che si affaccia sulla via Bufalini ed è un ideale completamento del museo.
Questo ci permette, con un cantiere ahimè piuttosto lungo come tempi, il termine previsto sarà 2030-2031, di quasi raddoppiare la superficie del museo, ma soprattutto di completarlo con uno spazio per eventi temporanei, con una caffetteria, ma vorrei dire bellissima, perché ha un giardino all'interno di questo complesso, una caffetteria permetterà di prendere appunto un caffè vedendo la cupola dal basso, e poi sarà spazio per tutte quelle opere che noi abbiamo nelle nostre cantine, ma anche direi quell'insieme di opere di proprietà della e delle diocesi, insomma, del territorio, che noi in questo momento ci candidiamo a restaurare, se ce n'è bisogno, e esporre temporaneamente dentro il museo. L'idea
tanto
è
da creare
quella...
quasi un museo dentro il museo.
Sì, di raccontare. Ora il museo racconta come è stata costruita la chiesa. L'idea è quella di ampliare questo racconto, di raccontare anche un po' l'intorno culturale che ci è stato apportato, uno alla costruzione e poi all'ampliamento della chiesa stessa. Quindi si amplia proprio anche la ragion d'essere del museo.
Veniamo anche ad altri restauri importanti, stiamo parlando di Plessi, qual è la sede principale in Via dello Studio, a che punto siamo?
Oh, guardi, di questo sono particolarmente orgoglioso, perché mentre gli altri sono degli annunci faremo, questo l'abbiamo fatto, è diciamo in avvio la fase di trasloco, però si tratta di un immobile proprio centrale, Via dello Studio, Via del Corso, da tanto tempo di proprietà dell'opera, un immobile storico nel quale è nata lo Studio Florentino, l'Università di Firenze, poi è stata di proprietà sede Padri Scolopi. Noi ora l'abbiamo riadibito a sede di tutti i nostri uffici, e quindi riusciamo da una parte a ridurre la frammentazione, che noi in questo momento insistiamo su diversi spazi in Piazza del Duomo, e poi abbiamo recuperato un edificio, e a parte il piano terra è occupato da negozi, poi a due piani molto belli, erano sostanzialmente quasi un collegio, insomma le stanze si adibisce perfettamente a ufficio, ma poi c'è una torre medievale di ulteriori tre piani che svetta sulla città, quindi anche spero di riuscire a fare presto un'inaugurazione, insomma, perché è veramente un bel immobile, e recuperato in questo modo ridà anche un po' di vita vera a quell'angolo di città, ecco.
Questo in qualche modo, come un effetto domino, libera anche altri spazi, no? E in quest'ottica di liberazione ma anche di valorizzazione, lei in concomitanza con il racconto e la condivisione dell'avvio dei lavori di restauro ha posto sul tavolo dell'analisi cittadina una riflessione e anche un impegno dell'Opera del Duomo in termini di recupero di vivibilità da parte dei residenti. Quindi una riflessione che tenga insieme sia un turismo sostenibile ma anche un tornare all'abitare.
Beh sì, anche se mi ha colpito un po' di sorpresa, no, il clamore di questa notizia.
Eh sì, perché diciamo è stata sensibile. Ha avuto una risonanza importante. Ricordiamo, giusto per rassegna stampa, emergenza casa, mossa dell'opera, affitti calmerati, investimenti sulla residenza in centro, titolava il Corriere, ma insomma su tutta la stampa locale è risuonato il suo impegno, l'impegno dell'Opera del Duomo.
Mi ha colpito sorpresa intanto perché noi da diversi anni che lo facciamo, nel senso che i nostri immobili residenziali, gli appartamenti, noi li affittiamo a residenti con dei canoni che non corrispondono agli attuali canoni turistici, direi il rapporto è di 1-3. Noi non siamo un ente benefico, no? Questi per noi sono investimenti di tipo patrimoniale, quindi noi ci rivolgiamo a quella che in gergo giornalistico viene chiamata la zona grigia, no? Quel mercato grigio di persone che comunque un affitto lo possono pagare, ma non sono in grado di pagare un affitto secondo un canone turistico. Però guardi, per noi è anche una scelta, ma io direi economica, nel senso che noi viviamo di turismo, non siamo esattamente il soggetto e contro il turismo, tutt'altro, no? Però ci rendiamo conto che da noi i visitatori vengono senz'altro per visitare il monumento, ma anche per vedere una Firenze che trasmette un'esperienza, che trasmette, diciamo, la possibilità di conoscere un modo di vivere.
Cioè, lei ci sta dicendo, se Firenze viene svuotata dalla sua anima che sono sostanzialmente i fiorentini, chi la vive, chi la anima produttivamente, logico che poi non ha neanche più quell'appeal.
Cioè, quantomeno diventa una città con meno attrattiva e quindi meno capacità di attirare un certo turismo che si ferma e vuol vivere la città, no? Scivoliamo sempre più verso il turismo da Instagram, che viene, fa la foto al monumento, fa il selfie, diciamo, a se stesso al monumento, torna via. Ecco, se la logica di investimento è quella, e lo capisco benissimo, lo comprendo, di un fondo di investimento che in 5, 6, 8 anni vuole rientrare il proprio investimento, la massimizzazione della redditività ha un senso. Se chi investe è come l'opera, un orizzonte temporale infinito, diciamo così, è chiaro che può permettersi di abbassare il reddito, quello che viene dall'investimento, però al contempo scommettere sul lungo lunghissimo termine, mantenere l'appetibilità e quindi garantirsi un reddito anche fra 50 anni.
Rispetto a quanto annunciato, alla luce di un percorso che, come lei diceva, non è partito oggi, è una strategia che l'opera sta già mettendo in campo, ci sono state delle interlocuzioni con l'amministrazione, Funaro si è detta favorevole, da appunto qualche settimana circola questa notizia di attenzione che lei ha posto rispetto a questo tema. Come sta andando con l'amministrazione?
Ma direi bene, noi da sempre siamo... cerchiamo di accompagnare l'amministrazione in questo tipo di emergenza, tant'è vero ci siamo dichiarati anche disponibili, laddove ci fosse un interesse, a subentrare noi acquistando qualche immobile pubblico vuoto da ristrutturare, con l'impegno nostro di dedicarlo a affitto a residenti.
Ha qualche idea e ha già un range numerico di spazi possibili messi a disposizione?
No, in realtà ancora no. Noi abbiamo lanciato questo messaggio, in questo momento stiamo ricevendo delle offerte, direi più da privati, non dal pubblico, però siamo aperti un po' a tutto, proprio perché per noi questo rappresenta un investimento di tipo patrimoniale a lungo termine.
Riportare i residenti in centro, si è sentito spesso questo grido d'allarme e abbiamo fotografato anche realtà davvero insostenibili economicamente, non solo dal punto di vista degli affitti ma proprio il costo della vita. Lei lo ha percepito questo deterioramento e quindi si è sentito in dovere anche di porre l'opera in prima persona come istituzione attiva?
Beh, sa, il fatto che in certi angoli della città siano soltanto abitazioni turistiche porta a un lento degrado, no? È chiaro, se qualcuno abbandona la spazzatura in un angolo, se c'è un residente lo richiama, se c'è un turista ci fa molto meno attenzione. Noi abbiamo notato nei nostri immobili che laddove vi sono residenti, diciamo fiorentini in quel senso là, quegli immobili vengono mantenuti meglio, ci si sta un pochino più attenti, ecco, questo senz'altro.
Anche questa è una chiave di lettura molto interessante, perché poi è il bene comune che è condiviso in una maniera virtuosa, non solo per chi può viverci, avere un'accessibilità di tipo economico, ma anche per chi quegli immobili ne è proprietario, insomma. Allora, diamoci un nuovo appuntamento per riaggiornarci su un'evoluzione di lavori che, abbiamo detto, adesso vedrà diverse settimane di impegno per quanto riguarda l'allestimento. I lavori veri e propri quando partiranno?
Per quanto riguarda il campanile?
Per quanto riguarda il campanile.
Io spero si riesca a partire, diciamo, intorno a giugno. Spero. Ora siamo un po' in ritardo, ci sono 4 mesi previsti, diciamo fine giugno, luglio si riuscirà a partire, e quindi riusciremo a avere questa bella immagine del campanile inizialmente coperto nell'alto, e quindi questo cantiere che scende, dando, ripeto, una prospettiva diversa del monumento.
Ma vi siete ispirati a cantierizzazioni di questo tipo in altri contesti?
No, in realtà questo è studiato ad hoc per il nostro, quindi... Per quanto io sappia, è una delle prime volte si applica questa tecnica.
Vogliamo anche citare chi animerà questi lavori, perché poi, insomma, si parla anche di risorse umane e professionalità importanti.
Beh sì, l'opera ha comunque, al di là dell'essere nell'immaginario collettivo una chiesa, è comunque un ente che ha oltre 120 dipendenti, che ha una bella parte di risorse umane interne che si occupano di questi lavori. Quindi noi in questo avremo comunque tutto un ufficio tecnico che è popolato da circa 12 persone che si occupa di questo tipo di intervento. Quindi è una squadra, insomma, torna a questo, non ci avvaliamo di risorse esterne, insomma sono le nostre che seguono i lavori e noi appaltiamo singole fasi, insomma abbiamo dei rapporti esterni, però governiamo noi, ecco, il tipo di intervento.
Temete, giusto perché va a incidere il periodo di inizio dei lavori proprio con la stagione, diciamo, estiva, una contrazione dal punto di vista della domanda?
Cioè, sulla contrazione della domanda, da una parte è un momento un po' particolare per il turismo, no? E questo lo stiamo un po' vivendo, si vede
già adesso, occhio nudo, certo,
in piazza, ma è dovuta a variabili esterne, insomma, non nostre. Per quanto riguarda la presenza, noi abbiamo quello che in economia si chiama una posizione di monopolio, perché la cupola ce l'abbiamo soltanto noi, quindi in realtà chi viene a Firenze, insomma, viene a visitare il complesso monumentale. Su questo non temiamo alcun tipo di contrazione, anche perché poi il campanile non ne soffre, ecco, da questo
come punto. Dicevamo, anzi. E poi come ribadiva Bagnoli, proprio perché avete questa, diciamo, rendita di posizione, avete anche il dovere di scommettere su delle soluzioni proposte che contribuiscano alla sostenibilità della città. Grazie al presidente dell'Opera di Santa Maria del Fiore, Luca Bagnoli, per essere stato con noi.
Grazie a voi.
9:21 minuti, termina qui questa fascia di Newsline, noi ci risentiamo per l'informazione locale alle 12:45 dalla redazione. L'augurio di un buon proseguimento ad ascolto.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
just want you to know, have most perfect limbs that have ever wrapped around me. We'll be right back.